micro stilabili.
Come diceva il filosofo francese Michel Foucault, l'atrocità è quel surplus intollerabile di violenza che rende un crimine tragicamente esemplare. I delitti che diventano ferocia e orrore, infatti, rivelano le zone d'ombra del legame sociale, se vogliamo gli abissi insondabili dell'anima. Ecco perché certi delitti, ieri come oggi, rappresentano il profilo oscuro della società, ed è proprio per questo che i mostri non saranno mai eliminabili del tutto, perché sono parte costitutiva della stessa società che li vorrebbe cancellare. E dopo aver parlato di centauri, di Medusa, del Minotauro, scopriamo ora il quarto ibrido della mitologia scelto dall'antropologa Elisabetta Moro.
La parola mostro deriva dal verbo latino monere, ammonire, e secondo Émile Benveniste, un celebre linguista francese, è il verbo mostrare che deriva dal termine mostro e non viceversa, come si è soliti pensare. E questo ci fa riflettere su come il mostro sia profondamente nascosto negli strati più arcaici, più profondi del nostro linguaggio e quindi della nostra cultura e del nostro immaginario. Il mostro sarebbe, insomma, un modo di rivelare delle verità che altrimenti rimarrebbero indicibili o inascoltate. Di fatto il mostro ci mostra, da sempre, cosa potremmo diventare violando certe soglie, aprendo certe porte che bene che restino chiuse. Non a caso l'horror eredita il tema della porta proibita, quale eco di una tradizione simbolica che precede largamente la cultura di massa. Non aprite quella porta, si dice spesso, no? Dietro c'è il mondo sconosciuto, ma c'è anche il nostro inconscio. Insomma, il mostro ci rassicura sulla nostra normalità e lo fa proprio deformandone e alterandone i lineamenti, come in uno specchio deformante nel quale contempliamo una figura che ci parla di noi stessi, ciò che potenzialmente siamo, lasciandoci però l'illusione di non avere nulla a che fare con quel riflesso inquietante. Ed è quello che accade però anche con mostri come per esempio i ciclopi, che sono dei giganti, lo sappiamo, con un solo occhio piazzato al centro della fronte, somigliano in tutto e per tutto a noi, però hanno questa anomalia dell'occhio diverso. E i ciclopi hanno dato sfogo alla fantasia umana e soprattutto hanno dato a Omero, nell'Odissea, nel nono libro, la possibilità di spiegare questa disumanità. Cioè questa umanità imperfetta che è rappresentata dal più famoso dei ciclopi, cioè Polifemo. E infatti nel nono libro leggiamo pochissimi versi, ma si dice: qui un uomo aveva tana, un mostro che greggi pasceva solo in disparte e non si mischiava, ma solo viveva, aveva animo ingiusto, era un mostro gigante e non somigliava a un uomo mangiator di pane, ma a picco selvoso d'eccelsi monti che appare isolato dagli altri. Cioè, di fatto, Ulisse, raccontando la prima visione di questo mostro che è Polifemo, ha subito la percezione che non è umano come gli altri umani, intanto perché giganteggia, sembra quasi una montagna, ma poi anche perché non è un mangiatore di pane, cioè Polifemo non è un artofagos, dicevano i greci, ed era il termine con il quale definivano l'umanità. L'artofagos è colui che mangia la farina, il pane. Per fare la farina e il pane bisogna essere agricoltori, sedentari, ci vuole una lunga civiltà, una preparazione, anche una capacità di cooperazione con altri uomini, altre persone, non si può coltivare da soli. E questo proprio segna la diversità di Polifemo, che invece non solo non sa coltivare, ma non mangia nemmeno con gli altri, non condivide, non offre nulla, è un picco selvoso. E in questo aggettivo selvoso c'è la selvatichezza, che ovviamente è la cosa più temuta dai greci nell'antichità, ma più temuta anche dalle civiltà che ne hanno ereditato la filosofia, perché in fondo la selvatichezza è l'alterità numero uno, la prima che noi incontriamo sul nostro cammino.
Ecco, quindi se da un lato i ciclopi non mangiavano pane, se non ricordo male, però erano dei bravi artigiani.
I ciclopi sapevano fare, infatti tutta una genia di ciclopi era nelle officine di Vulcano a lavorare l'arte del metallo, quindi avevano anche un grande sapere. Ma Polifemo appartiene invece a quel ramo della famiglia dei ciclopi che invece sono pastori, sanno fare il formaggio, sanno far cagliare il latte, che è già molto rispetto appunto agli animali che tutto questo non lo sanno fare, però ha degli elementi di ferinità evidenti. Prima di tutto è cannibale e ne dà prova nel momento in cui prende i compagni di Ulisse e li sgranocchia come se fossero delle chips e effettivamente Ulisse rimane scioccato perché non riesce a comprendere come quest'uomo, col quale in fondo riesce persino a parlare e a comunicare, però in realtà considera degli umani alla stregua di una qualunque cosa da mangiare. E quindi lì si vede la ferinità, perché poi il cannibalismo è il segno più profondo della distanza tra l'uomo e la bestia, tra l'uomo e il mostro. E poi Polifemo ha un altro difetto: non conosce il vino. La civiltà mediterranea era basata su olio, vino e pane. Quindi in realtà la triade mediterranea, che è il dono di tre grandi divinità, perché l'olio viene donato da Atene, il vino viene donato da Dioniso o Bacco e invece il grano da Demetra, la dea madre, la dea della terra. Quindi in realtà questi tre doni sono tre doni divini che fanno l'incipit della civiltà occidentale. Ecco, Polifemo è fuori da tutto questo perché nemmeno il vino conosce. Lui ha dei grappoli d'uva, ha una vite fuori dalla sua grotta, però in realtà non sa cosa farsene, probabilmente li mangia come frutti, ma non sa innestare la fermentazione, che invece è un sapere tecnico, tecnologico, molto antico, ma che a lui sfugge. E quindi Ulisse ha gioco facile perché fa subito del mosto, glielo fa bere, lui si inebria perché come tutte le creature che non hanno una civilizzazione, un'educazione, non conosce il limite e quindi si sbronza e sbronzandosi si addormenta e sappiamo che a quel punto Ulisse avrà modo di infilare un palo puntito nell'occhio del ciclope e riuscirà a sconfiggerlo con questa... con questo stratagemma. Ma in realtà qui il mito ci dice anche un'altra cosa, che di fatto il vino è anche il succo di una popolazione, di un mondo, di una cultura che sa pensare, che sa creare astrazione, tant'è vero che i simposi dei filosofi non erano altro che delle discussioni sui massimi sistemi, sulla filosofia, sulla vita, sull'essere, che accadevano subito dopo aver degustato insieme il vino, perché il vino fa volare i pensieri.
Ma senti Elisabetta, ma questo unico occhio di Polifemo, che cosa rappresenta anche a volerlo leggere oggi questo mito?
A volerlo leggere oggi, questo unico occhio significa che in realtà Polifemo non ha una visione d'insieme delle cose, perché noi sappiamo che nella nostra idea, nella nostra percezione del corpo umano, i due occhi sono fondamentali e chi non ha un occhio che funziona bene ha sempre qualcosa di strano, il guercio o il cieco sono degli esseri o delle persone che sono un po' diverse dagli altri. Il cieco può avere anche la visione, come nella mitologia antica, una visione profetica, ma chi invece è semplicemente guercio è un po', come si diceva un tempo, anche con una certa crudeltà, è un po' un segnato da Dio, no? Qualcosa che non funziona bene. Pensiamo ai pirati, no? Spesso hanno proprio la benda sull'occhio per dire che sono dei feroci uomini che hanno in battaglia perduto il lume della ragione. Il lume della ragione viene proprio dalla visione oculare, bioculare. E quindi questo occhio, ancorché gigante, di Polifemo è il segno di una mancanza, è il segno di un deficit di visione.
Ciclostilabili.